Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati all'ascolto. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Ringrazio Giuseppe Mauriello, Alvaro D'Amico per la parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio per l'assistenza al programma del lunedì alle 11.30 e alle 18.30 circa. Non solo sport, il programma sportivo della Radio Vaticana. Io saluto in collegamento diretto dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano il nostro Massimiliano Castellani. Buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Il menù della giornata, la rassegna stampa e il commento alla giornata sportiva, poi ospite di oggi Roberto Donadoni, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana, e poi in collegamento tra qualche istante avremo anche Alberto Dionisi, giornalista, docente di sociologia degli eventi sportivi e di geografia del calcio presso le Università di Teramo e di Roma. Castellani, brevemente apriamo la nostra rassegna stampa con una notizia che troviamo sulla Gazzetta dello Sport di oggi, ma purtroppo anche sulle agenzie. In Brasile è crollato una parte di uno stadio, ci sono almeno 8 vittime, ha ceduto una tribuna dello stadio di Bahia. Che dire, ancora una volta vittime per la passione dello sport e forse per l'incuria di chi dovrebbe controllare gli stadi, la sicurezza, perché la sicurezza è anche poi questa, delle persone che stanno a sedere su una tribuna e guardare una partita.
Beh, noi ci lamentiamo spesso qui in Italia che abbiamo degli stadi poco funzionali e poco sicuri, però è chiaro che rispetto a questi stadi del Sud America, io spesso vedo anche delle partite dei campionati argentini, non oso immaginare come possono essere quelli brasiliani, insomma, cioè sono sicuramente fatiscenti e questa è sicuramente una tragedia che poteva essere evitata con delle opere di manutenzione di questi impianti.
Il problema degli stadi viene spesso evocato anche in Italia, perché noi oggi stiamo giocando alcune partite in stadi che non sono in regola con quelle che sono le norme, diciamo così, di sicurezza. Ci sono delle deroghe, le società, i comuni spesso promettono adeguamenti, ma la situazione, se andiamo a mettere il naso in diversi campi italiani, non è poi così rosea nemmeno in Italia, almeno per quanto riguarda la sicurezza, la presenza del pubblico a bordo campo, le reti di sicurezza, le telecamere, i tornelli, insomma c'è molto da dire proprio sulla sicurezza dei campi di calcio.
Sono state fatte tutta una serie di normative comunque per cercare di metterli a norma e poi è chiaro per quanto riguarda la sicurezza, poi è chiaro che ci saranno dei problemi strutturali per ogni singolo caso da analizzare. C'è da dire che sta dando una grande mano al calcio italiano il fatto che gli stadi sono vuoti, paradossalmente gli sta dando una mano questo e che quindi non ci sono problemi di ordine e sicurezza per quanto riguarda l'impiantistica.
Perché le persone non vanno più allo stadio? Molte famiglie non ci vanno più.
Beh, penso che anche gli ultimi fatti di 2 settimane fa, la morte di Gabriele Sandri, credo che sia stato un incentivo in più negativo chiaramente a non andare allo stadio. Speriamo, appunto, si sono visti dei segnali già da sabato sera a San Siro con migliaia di bambini che hanno occupato quello spazio che di solito invece occupa la minoranza dei furiosi.
Però ieri a Livorno, purtroppo dico a Livorno, abbiamo assistito al minuto di silenzio in nome del militare italiano morto in Iraq, fischiato dagli ultras del Livorno. Questo è assolutamente un atteggiamento deprecabile da condannare con tutte le nostre forze.
Purtroppo è un atteggiamento anche recidivo.
È qui che nasce la violenza poi negli stadi.
Ma assolutamente.
Quella partita, scusami, sì, sono molto sensibile su questo tema, quella partita a mio giudizio non doveva giocarsi.
Ma le ultime normative in fatto appunto di razzismo o comunque di slogan offensivi prevederebbero anche la sospensione da parte dell'arbitro, che però evidentemente non se l'è sentita, come spesso i suoi colleghi non se la sentono di fare quando si sentono gli urlati razzisti nei confronti dei giocatori di colore. Credo che se cominciamo invece ad usare la mano pesante proprio con gli stessi direttori di gare che applicano le regole, forse riusciremo appunto ad emarginare ancora queste ultime sacche che abbiamo.
Quindi sei d'accordo nel dire che ieri Livorno-Sampdoria non si doveva giocare?
Ma anche perché, sì, assolutamente, anche perché credo che sia pretestuoso un atteggiamento del genere. Oltretutto la tifoseria livornese già per i fatti di Nassiria si era già macchiata con gli stessi slogan.
Andiamo avanti per quanto riguarda ancora il tema della violenza. Ieri, e siamo sul Corriere dello Sport Stadio, Lazio, il gol più bello nel nome di Gabriele. Restiamo in tema Quindi la Lazio ha onorato al meglio il nome di questo tifoso laziale scomparso due settimane fa.
Sì, ha onorato al meglio, anche se io sono rilancio anche qui l'appello che ha fatto la famiglia Sandis di non strumentalizzare eccessivamente il nome di questo ragazzo. Quindi che venga ricordato chiaramente come un tifoso e semplicemente come un tifoso che andava la domenica allo stadio e non con i fatti che sono accaduti due settimane fa.
Andiamo su Tutto Sport, non solo Tutto Sport, anche la Gazzetta dello Sport e anche il Corriere dello Sport, quindi tutti e tre i quotidiani maggiori sportivi italiani, parlano della furente polemica che c'è tra l'allenatore dell'Inter Mancini e i medici della squadra, per i troppi infortuni, perché molte persone sono fuori. I medici sportivi sono contro Mancini, addirittura secondo il Corriere dello Sport minacciano di denunciarlo.
Ma c'è questa diatriba che dura dall'anno scorso col dottor Combi, che tra l'altro io conosco, è una persona stimabilissima, il quale, diciamo che da buon medico, quando i giocatori non sono a posto, preferisce farli riposare piuttosto che fare delle infiltrazioni o abusare di farmaci. Credo che sia un atteggiamento molto civile e soprattutto molto sensibile. Quindi Mancini, invece, che da giocatore evidentemente è stato abituato anche ad andare in campo con infiltrazioni, spesso non vede la motivazione per fermare dei giocatori.
L'uso dei farmaci nel mondo dello sport, questo è un altro capitolo che, se andiamo ad aprire, Castellani ci porta molto lontano.
Abuso di farmaci, questo è il problema grosso del calcio e dello sport professionistico in generale. Quindi ben vengano questi medici che invece sono accorti e che preferiscono far riposare il giocatore infortunato.
Io saluto Alberto Dionisi, giornalista, docente di sociologia degli eventi sportivi all'Università di Teramo e di geografia del calcio presso l'Università La Sapienza di Roma. Grazie per essere con noi, Dionisi.
Grazie a voi e un saluto anche a Castellano. Buongiorno.
Noi parlavamo del rapporto tra la medicina e lo sport. Oggi, secondo lei, Dionisi, si gioca troppo e sul piano umano i giocatori non ce la fanno e quindi ricorrono ai farmaci per aiutarsi?
Ma c'è una spirale perversa, si è spettacolarizzato lo sport in maniera eccessiva, questa è la verità, ci sono più eventi mentre prima ce n'erano molti meno, il ciclismo è lo sport secondo me più penalizzato e diciamo doparsi purtroppo è diventata una prassi comune per chi vuole in qualche modo coprire tutte le stagioni. Noi ci ricordiamo qualche, non molti anni fa, che i corridori nei mesi invernali stavano a casa e si riposavano. Oggi non è più possibile. E questo ce la dice lunga di come effettivamente lo spettacolo nello sport ha creato dei grossissimi problemi etici. Per me rimane sempre il doping rimane una sorta di presa in giro nei confronti di se stesso, cioè dell'atleta che si sottopone al doping, nel senso che non riuscirà mai a scoprire quali sono veramente i suoi limiti, e rimane dopo anche una presa in giro per quelli che giocano con te, per quelli che vedono lo spettacolo, che evidentemente alla fine è rimasto è falsato, no? Questo è chiaro, perché non c'è niente diciamo di umano sotto l'aspetto del limite, diventa tutto disumano.
Castellani, il problema dell'uso di medicinali nello sport ci riporta direttamente al ciclismo. Qua il problema è serio, perché qualcuno vorrebbe riscrivere le regole del ciclismo, soprattutto per l'uso di alcuni medicinali.
Il problema è serio e abbiamo avuto anche una morte eclatante come quella di Pantani, che avrebbe dovuto un pochino cambiare la situazione, invece in continuazione troviamo dei ciclisti dopati, di tutta una serie, appunto, come dicevi tu, di classifiche che vanno aggiornate e di titoli che andrebbero tolti, quindi è una situazione molto più pesante e nonostante poi il ciclismo faccia tantissimi sforzi per mantenere alto il discorso dell'antidoping.
E qui ritorna il problema dello spettacolo e quindi anche dell'uso della televisione rispetto al calcio, al ciclismo, a questi sport. C'è bisogno di avere molto spettacolo, gli atleti non ce la fanno, ricorrono a queste sostanze dopanti, poi con conseguenze, quando la carriera è finita, gravi magari sulla salute del singolo atleta, non ne usciamo, mi sembra di capire, Dionisi. È un circolo perverso, alimentato ogni anno da grandi interessi televisivi.
Non solo. Sugli ex atleti che purtroppo hanno dei grossi problemi in seguito, basta fare il nome di Petrini, che praticamente ormai è cieco, tutti quelli afferti dal morbo di Lou Gehrig, molti ne sono morti purtroppo, e questi problemi continuano a continuamente a ricorrere, ormai basta che noi guardiamo delle trasmissioni, delle inchieste sullo sport e su quello che è lo sport attualmente, e questa bandiera del doping viene sempre sventolata. E il vero problema qual è? Bisognerebbe ritornare alle origini, cioè bisognerebbe, però mi rendo conto che siamo ormai entrati in una spirale perversa, cioè quella di limitare gli eventi, di limitare anche la spettacolarizzazione degli eventi, e in modo tale da consentire agli atleti di partecipare a determinate manifestazioni, o comunque fare in modo che queste manifestazioni vengano giustamente cadenzate nel corso dell'anno, tenendo conto che noi siamo delle persone normali che non possiamo, ripeto, correre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Castellani da Avvenire, da Milano, e poi andiamo ad ascoltare l'intervista al commissario tecnico della Nazionale Italiana Donadoni alla Radio Vaticana.
Ma penso che sia un discorso molto complesso che stiamo facendo da tanti anni. A me sembra che si faccia sempre tanta retorica, e soprattutto le istituzioni, il governo dello sport, il CONI, non abbia mai fatto abbastanza per riuscire ad eliminare questo problema, così come non è stato fatto mai abbastanza per eliminare la violenza negli stadi. Quindi penso che sia un discorso sul quale torneremo più spesso, e purtroppo ci si arriva sempre sull'onda emotiva di qualche tragedia.
E allora noi ci fermiamo un attimo anche su questi temi. Andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata poco fa dalla Radio Vaticana con Roberto Donadoni, che è il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Mister Donadoni, buona giornata. Grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Il presidente della Lega Calcio, Matarrese, chiede aiuto alla Chiesa per combattere la violenza negli stadi, lo ha fatto nei giorni scorsi. Lei, da uomo di calcio, come si immagina questa auspicata collaborazione tra calcio e Chiesa?
Non penso che la Chiesa debba dare una mano particolare, credo che dobbiamo, il buon senso soprattutto debba essere un attimino risvegliato in noi, altrimenti si corre veramente il rischio di arrivare ad un degrado tale dove poi diventerà difficile poter fare ritorno, insomma.
Quanto pesa sul fattore violenza l'immagine che la TV e la stampa spesso, non sempre, ma spesso offrono del calcio e dello sport?
Beh, ma è un po' quanto dicevo ora, il buon senso ha chiaramente una rilevanza importante, e in questo la televisione e la stampa hanno un grande compito. Se riescono ad usare, a superarsi in maniera costruttiva e positiva, possono dare un enorme apporto, e spesso, secondo me, questo non accade.
Mister Donadoni, qual è il suo rapporto con la religione?
Un rapporto di uno che crede in certi valori, che è stato educato a determinati valori, e quindi, anche se non sono un praticante assiduo, però insomma ho la mia fede che mi sostiene e mi aiuta. Insomma.
Ecco, in particolare nello sport, nel calcio, questa sua fede l'aiuta a vivere meglio anche un momento agonistico, un momento tecnico, sportivo?
Io credo che tutto aiuti, quindi quando si hanno ben impressi determinati valori, credo che aiuti anche a vivere meglio tutta la...
Lei è selezionatore della nazionale, quindi un ruolo importante. Come si rapporta con i giocatori? Lei guarda l'uomo che è dentro un giocatore?
Sicuramente, credo che tutti questi aspetti abbiano una grande rilevanza e importanza, quindi ogni giocatore prima di tutto è un uomo.
C'è un rapporto con i giocatori anche al di fuori del campo, della partita, del quadro tecnico? È possibile oggi instaurare un rapporto anche tra un selezionatore e un gruppo di uomini?
Beh, questo è più difficile perché si vivono realtà diverse, quindi una volta che si esce da quello che è il raduno, il momento di ritrovo con la nazionale, poi diventa più complicato, se non telefonicamente, vivere diversamente è chiaramente complicato.
Il campo, secondo lei, può essere anche un luogo di dialogo interreligioso? Nelle squadre convivono spesso uomini giocatori di diverse fedi.
Sì, credo che come la vita di tutti i giorni ti obbliga e comporta a vivere in realtà diverse, immerso e mischiato in realtà diverse, quindi credo che, riferendomi appunto a quanto detto prima, il buon senso e il vivere civile ci obbliga a confrontarci anche con altre realtà nel completo rispetto degli altri.
Molti giocatori fanno il segno della croce prima di entrare in campo al momento del gol. Secondo lei che significato ha questo gesto?
Bisognerebbe chiederlo a loro, è una cosa talmente personale che è impossibile per uno esterno poterla giudicare e valutare. Ognuno di noi valuta se stesso e non è, credo che sia giusto e corretto dare giudizi su certi atteggiamenti, su cose che fanno altri.
Mister, in modo anche simpatico, lei ha fatto riferimento in una precedente intervista a Papa Benedetto XVI e a Giovanni Paolo II. Per ipotesi, e naturalmente è una nostra, è una cosa un po' così simpatica, se dovesse schierarli in campo, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, che ruoli attribuirebbe a loro?
Beh, credo che in questo momento non ci sia bisogno solo di difensori ma anche di attaccanti, quindi come coloro che chiaramente propongono e danno qualcosa, e quindi li schiererei chiaramente da centrocampo in avanti.
Ispiratori del gioco?
Beh, direi di sì, visto che sono anche ispiratori di vita e di comportamento e di tutte queste cose, quindi direi che decisamente così, insomma.
Lei è soddisfatto delle squadre che per la qualificazione ai mondiali del Sudafrica incontrerà la nazionale italiana?
Ma direi di sì, ma anche perché poi non c'è molto da stare a sindacare, sono stati fatti, si è legati un po' alla fatalità, stavolta credo che la fatalità sia stata positiva nei nostri confronti, poi come al solito ognuno di noi deve determinare qualcosa e quindi dipenderà molto da noi una volta che affronteremo questa squadra, quindi mi auguro che l'Italia come al solito possa essere all'altezza.
Un consiglio, una riflessione ai giovanissimi che si avvicinano al calcio?
Solo di usare molto la propria testa, di non farsi trascinare da consigli sbagliati o da gruppi che non pensano tanto al bene comune ma più che altro a se stessi, e questo potrebbe essere molto deleterio per chiunque.
Ci sono troppi soldi oggi che circolano nel calcio?
Ma non lo so, questa è la nostra società, quindi ci dobbiamo adattare alla nostra società.
E grazie a Roberto Donadoni, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana, ospite di Non Solo Sport della Radio Vaticana. E subito un commento a iniziare da Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Che dire di questa chiacchierata con Donadoni, Castellani?
Beh, molto diplomatico, come al solito, anzi, mi ha sbalordito che ha risposto alla domanda come schierare i due pontefici. Aspettavo che lui li schierasse in difesa in questo momento, invece
dice di no, centravanti avanzati.
Si è sbilanciato infatti sì, su un discorso di mezze punte e fantasisti. Comunque diciamo che Donadoni è una persona comunque per bene, che mantiene sempre il profilo basso, e forse questo potrebbe essere stato anche uno svantaggio negli ultimi tempi, quando gli è stato imputato il fatto di non avere l'immagine e l'appeal giusto, un po' come era stato fatto per Zoff in tempi non tanto lontani.
Alberto Dionisi.
Ma a parte che sui pontefici io penso sempre che i papi siano dei grandi centrocampisti, no? In definitiva.
A dire la verità, lui li schierava a centrocampo, però un centrocampo avanzato.
Beh sì, devono impostare il gioco, ma debbono anche ogni tanto tirare da lontano.
Beh, no? Ha detto sono ispiratori di gioco, ma anche di vita.
Ecco, sì, ecco, il paragone, qui dopo viene in mente Pirlo, ma dopo diventa veramente dissacrante, non è il caso di continuare su questo. Io, l'ultima domanda a cui ha risposto, girano molti soldi, ci dobbiamo abituare alla risposta. Ecco, queste sono le famose, scusate, risposte sbagliate a domande giuste. Uno non si abitua a una società, se la società non funziona, la cambia o tenta di cambiarla. Il problema è che nel calcio ci sono pochi rivoluzionari, ci sono pochi Giovanni XXIII, se vogliamo rimanere in questo campo, nel senso gente capace di cambiare le regole del gioco. Ma che cosa può rispondere Donadoni? Io mi aspetterei un pochettino più di coraggio, nel senso che è verissimo che girano troppi soldi nel calcio, che è uno dei mali di questo calcio. Per cui lì andava, io mi aspettavo, ma era più che, è stata un'illusione, è durato un attimo, una risposta più rivoluzionaria, che non c'è stata, come non c'è mai nel calcio qualcuno che ha il coraggio di cambiare le regole del gioco.
Castellani, il sistema controlla anche uomini per bene come Donadoni?
Sì, anche se io sono d'accordo con quello che dice Dionisi, è normale che il sistema controlli Donadoni, anche perché Donadoni è stata una bandiera del Milan berlusconiano, quindi già gli ingaggi anche per lui erano altissimi. E c'è da dire che, tra l'altro, in questo momento forse Donadoni è uno dei CT delle squadre di punta europee anche meno pagato, perché ha un ingaggio di 800.000 euro, mentre a Capello per andare ad allenare in Inghilterra gli sarebbero stati offerti 6 milioni di euro. Quindi diciamo che è un po' tutto ridimensionato in quello che è il mondo del calcio, per quello che è il mondo del calcio. Per quanto riguarda la sfera allargata della società, è chiaro che il calciatore è un ricco privilegiato che vive bene al di sopra di quella che è la soglia di sussistenza.
Il problema, cari amici, e dobbiamo chiudere, è che francamente anche da questa trasmissione viene fuori come il sistema controlla in modo chiave persone, luoghi, date, partite. Cioè è difficile riuscire, Dionisi, anche a cambiare il calcio, lo sport. Io allargherei il tiro in modo razionale, in modo sereno, in modo tranquillo. È veramente difficile.
È difficile, ma nello stesso tempo c'è un elemento di positività. Io, lei e Castellano stiamo dicendo quello che ci va di dire e nessuno ce lo impedisce, e possiamo dirlo. Il coraggio di dire quello che si pensa credo che andrebbe, ripeto, spostato anche tra gli addetti ai lavori, parlo di quelli che giocano, i dirigenti e quelli che chiaramente anche arbitrano addirittura, proprio per dare un tocco di novità a questo mondo. Prima parlavamo del doping. Il doping è un frutto negativo di uno sport negativo, cioè di uno sport che non è più sport, è diventato qualche altra cosa. Il calcio purtroppo guida quest'altra cosa.
Castellani, chi denuncia spesso viene emarginato.
Chi denuncia nel calcio viene emarginato, perché non dimenticherò mai, io cito spessissimo le parole di Raffaele Guarignello, che il calcio è il mondo più opportuno che lui abbia mai conosciuto. Quindi detto questo, lo specchio appunto del calcio.
Noi ci fermiamo qua, amici ascoltatori. Io ringrazio in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire Massimiliano Castellani. Grazie, a lunedì
grazie
prossimo.
Un saluto.
Ringrazio anche Alberto Dionisi, nostro collega e docente di sociologia degli eventi sportivi e anche di geografia del calcio presso le università di Teramo e di Roma, anche di comunicazione sport presso l'Università di Cassino. Grazie a te, Alberto Dionisi.
Grazie a voi e a voi tutti.
Noi chiudiamo questa pagina sportiva. Vi ricordo il lunedì alle 11.30 e alle 18.30 circa, da Luca Collodi, la linea alla regia.